Buonasera a tutti. Spero che tutti abbiate il foglio sotto mano. Ecco, i previdenti l'hanno portato da ieri. Invece gli altri possono ritirarlo sul tavolino in mezzo alla chiesa. Chi non ce l'ha sarebbe bene che l'avesse, perché lo useremo parecchio, perché vi farò vedere, citerò i versetti proprio, quindi sarà meglio averlo. Il passo su cui vogliamo fermarci questa sera è il secondo del foglio, quindi sono i versetti 22-30 del capitolo 13 di Luca. Se c'è una solista, ecco.
Dal Vangelo secondo Luca. Passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà il pianto e stridor di denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti del regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi.
Ecco, il brano su cui vogliamo fermarci stasera, questo appena letto, è un brano strettamente legato a quello di ieri, ovviamente, a quello di ieri sera. Ed è un passo splendido, molto molto denso, quindi vi chiedo un surplus di attenzione, di concentrazione questa sera, perché se il Vangelo di ieri ci ha stupito, quello di stasera ci stupirà ancora di più. O, come si suol dire, ci metterà in crisi. Poi lasciamo sempre poi un po' di tempo per le domande, per le riflessioni, che anche stamattina alla confraternita sono venute fuori delle cose belle proprio durante così il dialogo con chi ha partecipato. I padri dicevano che si spiega la scrittura con la scrittura, quindi io penso che il miglior testo per comprendere il Vangelo di questa sera sia ancora dal Vangelo, e precisamente nel capitolo 14 di Luca, cioè il capitolo che viene dopo. Noi stiamo leggendo il 13, poi arriva il 14 con questo episodio. Non ve l'ho messo sui fogli, chi vuole può segnarselo, è Luca 14:1-6. Quell'episodio va sotto il tema guarigione di un idropico. Chi era l'idropico, o meglio, cosa si pensava che fosse, perché oggi questa malattia è ovviamente tutta un'altra portata, ma al tempo di Gesù si pensava che l'idropico fosse colui che riteneva i liquidi senza poterli espellere, quindi col passare del tempo si gonfiava sempre di più. Allora Gesù è venuto a sgonfiare l'idropico. Fuori di metafora, siamo tutti idropici, siamo tutti gonfi, non perché superbi in questo senso, non perché siamo gonfi, no? Non è come si dice uno si gonfia perché è vanitoso. No, l'idropisia è una malattia grave per il Vangelo, perché è il gonfiarsi delle opere buone al fine di conquistarsi il cielo, il tema di ieri. Allora, stasera abbiamo parlato, si sta parlando di una porta molto stretta. Diciamolo subito, per passare da questa porta molto stretta bisogna sgonfiarsi. Di che cosa? Di quella sì, di quella superbia spirituale che pensa che attraverso le proprie prestazioni religiose, culturali, rituali si conquista il cielo. Ecco, Gesù è venuto a sgonfiare questi personaggi, nella fattispecie i farisei. Ma in realtà i farisei di sempre, perché ci sono tanti anche oggi, e tutti lo siamo probabilmente un pochino. Questo tale, abbiamo visto, al versetto 23 c'è, un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano. Quindi questo tale è preoccupato della salvezza. Chiariamo subito una cosa: quando si parla di salvezza non è la salvezza dopo la morte, non è questo che interessava. Avere la salvezza, essere salvi vuol dire nel Vangelo innanzitutto essere felici, avere il cuore compiuto, essere realizzati, vivere con senso, ecco questo. E Gesù risponde con una semplicità disarmante e dice: ci si salva passando attraverso la porta. Ma c'è un problema, anzi due. Al versetto 24 viene detto che questa porta è stretta. Al versetto 25 viene detta che è talmente stretta da essere chiusa. Allora Gesù la mette giù dura, cioè nel senso dice: ci si salva soltanto passando attraverso la porta, ma occhio che questa porta è strettissima. Anzi, talmente chiusa da essere, da talmente stretta da essere chiusa. E dice: di sforzarsi, sforzatevi, che in realtà in greco non c'è sforzatevi, ma vedremo dopo che il verbo che viene usato è lottate. Allora, anzitutto la domanda che dovremmo farci è questa: chi è la porta? Chi è la porta? Sforzatevi di entrare per la porta che è stretta, anzi chiusa. Ora nel Vangelo sappiamo chi è la porta, lo sappiamo da Giovanni, dal Vangelo di Giovanni sappiamo, nel capitolo 10, quello del buon pastore, sappiamo che Gesù è la porta, è Gesù. Quindi Gesù sta dicendo: è salvo chi passa attraverso di me. Però poi dice una cosa molto forte, dice: voi, e voi chi? Quelli che lo stanno ascoltando, ma non soltanto al tempo di Gesù, cioè quelli di cui parla il brano, ma anche quelli di stasera, lo sta rivolgendo a noi questa cosa, e sta dicendo: ma voi rimasti fuori. È tremendo. Versetto 25: chiuderà la porta e voi rimasti fuori. Voi, proprio voi. Voi che siete qui ad ascoltarmi, voi che mi seguite da tempo da ogni parte, voi che celebrate l'Eucaristia ogni domenica, attualizziamo. Voi che leggete ed ascoltate la parola di Dio. Lo sta dicendo, eh? Versetto 6 si dice: abbiamo mangiato e bevuto in sua presenza. Questo vuol dire fare l'Eucaristia con Lui. Voi che leggete la parola di Dio, tu che hai insegnato nelle nostre piazze. Voi che dite tre parti di rosario ogni giorno, stiamo attualizzando. Che digiunate tutti i venerdì di Quaresima e vi sacrificate per l'amor di Dio in tanti aspetti della vita. Ebbene, questa porta, l'unica porta che porta alla salvezza, che conduce alla salvezza, rimarrà chiusa proprio per voi. Anzi, dirò di più, dice Gesù, quando mi griderete di aprirvi, io vi dirò: voi, proprio voi, non so di dove siete, allontanatevi da me, operatori di ingiustizia. Guardate che questa cosa è tremenda, eh? È tremenda. Allora la domanda è: chi è che passerà attraverso questa porta? Cioè, perché la salvezza? Lo dice il versetto 29. Verranno da oriente, da occidente, da settentrione, da mezzogiorno. Ora, ieri come oggi, d'altra parte, chi stava ad oriente, occidente, settentrione, mezzogiorno? I nemici di Israele, i nemici. Israele era contornato da nemici, anche oggi, eh? Ma già allora stava bene. Eppure Gesù dice: questi arriveranno da tutti i territori pagani, nemici, ribelli, e questi siederanno a mensa con me. Cioè entreranno attraverso la porta. Per loro la porta sarà larga. Proprio questi che voi considerate nemici, peccatori, pagani, perversi, sporchi, idolatri, impuri, maledetti, ebbene, proprio questi hanno tutte le carte in regola per entrare in comunione con Dio, ovvero per essere salvati. Voi invece, che avete utilizzato le cose di Dio per guadagnarvi il paradiso, per meritarvelo, voi rimarrete fuori. Guardate che questo brano è di una chiarezza impressionante. Ed è molto duro, eh? È molto duro. Allora, che salvezza è questa qui? Ma cosa sta dicendo Gesù? È una salvezza assurda, assurda, assurdo etimologicamente. Vuol dire mai udita, mai ascoltata. Ma perché il Vangelo è chiaro: si può salvare solo chi è perduto. E questo è il messaggio di questo brano: si può salvare solo chi è perduto. L'abbiamo detto anche ieri sera, stiamo parlando della conversione. Chi pensa di guadagnarsi la salvezza è perduto, mentre è salvato chi è perduto. I buoni, i puliti, quelli che sono a posto, appunto, che si affannano nella propria religiosità, pensando che tutti questi atti siano forieri di che producono la salvezza, ebbene, questi non la godranno mai, perché la salvezza è un dono e non un merito. Gesù, al versetto 22, viene detto che è in cammino verso Gerusalemme. Quando si legge il Vangelo è sempre molto importante individuare dove Gesù sta andando, da dove sta tornando, cosa sta raggiungendo. Cioè, non è che Gesù si muova a caso, non è un vagabondo Gesù, eh? Aveva delle mete ben precise. Qui Gesù si sta avvicinando a Gerusalemme. Per fare cosa? Lo contempleremo settimana prossima. Va ad amare i suoi fino alla fine. cioè sta andando a Gerusalemme ad unirsi col Padre portando con sé i fratelli. Ebbene, in questo viaggio allora Gesù quindi sta raggiungendo la croce per raggiungere e portare lì tutti i fratelli che troverà per strada, per giustificarli. Ora capite che chi si ritiene già giusto perché pensa di giustificarsi con le opere, non potrà essere giustificati dalla croce. Ecco perché i religiosi, uso sempre religiosi in termine, in senso forte, cioè negativo, ecco perché gli uomini e le donne religiose si perderanno, perché hanno desiderato, hanno voluto autogiustificarsi, mentre Gesù sale su una croce per renderci giusti. Noi siamo giustificati per grazia e questa grazia scaturisce dalla croce. Capite che la cosa si fa seria allora. Chi si ritiene a posto e giusto rende vana la croce di Cristo. A cosa è servita la croce di Cristo? Se io ho cercato di autogiustificarmi con le opere della religione. Ed è bello pensare che in questo cammino verso Gerusalemme Gesù incontra tutti i perduti che hanno lasciato la santità della città alta e ora stanno precipitando verso l'abisso del male. È bello pensare che Dio è questo, in Gesù, è questo buon samaritano che scende da Gerusalemme, dal Tempio, che va verso Gerico. Gerico è sempre il simbolo dell'inferno, è a 200 metri sotto il livello del mare. Quindi questo Dio che per raccogliere tutti i disgraziati lasciati mezzi morti per la strada lascia il cielo per scendere all'inferno e raccoglierci tutti. Quando noi leggiamo la parabola del buon samaritano, la prima lettura che dovremmo fare è proprio questa: è Gesù, è Dio il buon samaritano nei miei confronti. E chi fa questa esperienza può farsi buon samaritano verso gli altri. Ma se non ti sei sentito amato, raggiunto e raccolto, chi vuoi raccogliere? E perché lui sale sulla croce che può recuperare me, povero crocifisso? È l'esperienza citata già ieri sera del ladrone sulla croce. Allora, in Prima Timoteo, Paolo riprenderà questa idea. Paolo, ricordiamolo, era quello che per 26-27 anni ha cercato da buon religioso di conquistare il cielo. Poi ha compreso finalmente, questa è la conversione, che il cielo si è preso cura di lui. Eppure in Timoteo Paolo dice, Timoteo 2,4, Dio vuole, desidera che tutti gli uomini siano salvati. Questo è il desiderio di Paolo. Paolo dice, questo è il desiderio di Dio, che tutti gli uomini siano salvi. Occhio, Paolo non dice che siano, che si salvi, no. Il testo dice che siano salvati. Capite la differenza tra essere salvati e il salvarsi? E c'è una bella differenza. Essere salvati vuol dire accogliere la salvezza, salvarsi è intentare la salvezza. Quindi la salvezza non è un dono da ricevere, è un dono da ricevere, scusate, non è da procurarselo come dono. Allora a questo punto bisogna concentrarsi sul versetto 24. Eppure Gesù qui è chiarissimo, dice sforzatevi di entrare per la porta stretta, sforzatevi. Come va letto allora questo sforzatevi? E il discorso di ieri sera, cioè avessimo tempo di fare un'intervista, ecco, io penso che, ma non in questa chiesa, ma tra i nostri cristiani, io penso che la lettura solita è questa. Allora, il regno di Dio è una questione dura, cioè bisogna, è molto dura essere cristiani, e quindi la salvezza è una questione di serietà, bisogna impegnarsi, no? Allora si pensa che questo sforzarsi sia aumentare la propria vita cristiana, fatta di morale, fatta di etica, fatta di prestazioni religiose, no? Tutte le cose che sappiamo. Quindi questo sforzarsi come uno sforzarsi morale, che potremmo chiamare moralismo. Perché l'idea è questa. La porta è talmente stretta del paradiso, diciamo così, che bisogna proprio darsi da fare. E se non ci sono riuscito oggi, domani mattina mi sforzo un po' di più. E se domani mattina cado, giorno dopo un pochino di più. E avanti così. E quel gioco prospettato già ieri sera dell'asta posta a metri di altezza, di cui abbiamo fatto, grazie al quale abbiamo fatto del cristianesimo una specialità olimpionica, no? Del salto con l'asta, devi saltare molto in alto. Ecco, Gesù non dice questo. Questo sforzatevi non indica certamente, non è certamente una richiesta di migliorarsi nella vita morale. Non è uno sforzarsi di aumentare le proprie pratiche di pietà o di fare più sacrifici o più fioretti. Non è questo l'intento di Gesù quando dice questo sforzatevi. Anzitutto abbiamo detto che c'è lottate in greco e non sforzatevi. Capite che, e può darsi che la CEI anche, che ha tenuto, malgrado la nuova traduzione, ancora questo sforzatevi, abbia voluto proprio dare questo senso moralistico. Gli è abbastanza congeniale. Questo, lasciamo sforzatevi, così questo impegno ci deve essere. Gesù lo dice lottate, che è diverso. Lottate per entrare in me, sono io la porta. Se la salvezza è un essere amati, è un godere dell'amore di Dio nei miei confronti, se la salvezza è questo, allora lottare cosa vuol dire? Lottare è allontanate, distruggete tutto ciò che impedisce a Dio di amarvi. Togliete gli ostacoli. Togliete questi sforzi vostri che non conducono da nessuna parte. Bisogna lottare per farci poveri, cioè per un vaso, per essere riempito, ha bisogno di svuotarsi, sennò sei pieno, non può essere riempito. Ma questo è l'obiettivo di Dio, di trovarci vuoti, poveri. Ma sarà un caso che la prima beatitudine di Matteo è beati voi poveri, in spirito. Perché se siamo pieni di tutte le nostre prestazioni religiose, come fa a riempirci Lui? È il discorso di prima, ci siamo già autosalvati, ci siamo già autogiustificati, abbiamo già intentato la scalata al cielo, ma il cielo non può entrare in noi, ce la facciamo già. Capite dove sta lo sforzo? Sforzatevi per sgonfiarvi. Ecco allora che ha senso, e Gesù lo ribadirà appunto nel capitolo successivo. Gesù è venuto a sgonfiare l'idropico, questo uomo che era pieno di sé, di opere religiose ovviamente. Allora è molto, a questo punto forse la lotta si fa dura, perché è difficilissimo. Abbiamo visto che era già il problema di Pietro. Pietro era molto gonfio. Perché? Perché ha detto a Gesù: tu lavare i piedi a me. E no, caro. Da che mondo è mondo è l'uomo che deve inchinarsi di fronte a Dio, dice Pietro. Tu non mi laverai mai i piedi. E Gesù dice: Pietro, se non ti sgonfi, cioè se non permetti che io lavo i piedi a te, tu non avrai comunione con me, non sarai salvo, non avrai la vita felice. Capite qual è l'unico desiderio di Dio? L'unico sogno di Dio che lasciamo spazio, che lo lasciamo agire nel nostro vuoto interiore. E più è profonda la pozzanghera, più acqua può contenere. Quindi ci scopriamo tanto peccatori, tanto miseri e tanto fragili, tanto meglio, perché più grazie possiamo ricevere. Allora, impedisco a Dio di amarmi ogni volta che penso che questo amore vada meritato. Impedisco a Dio di giustificarmi, di guarirmi ogni volta che mi reputo giusto e sano, perché Lui, lo dice in Luca 5, è venuto soltanto per gli ingiusti e per i malati. Ora, chi si trova giusto con le proprie opere e sano, perché si è pensato di autosanarsi con una bellissima vita religiosa, Gesù con questi non può fare nulla, perché Lui è venuto soltanto per gli ingiusti e per i malati. Allora la porta sarà sempre stretta, anzi chiusa per ciascuno di noi se viviamo come schiavi dinanzi a un Dio padrone. Sarà larga solo per i miseri, i peccatori, perché di lì passerà il fiume della misericordia di Dio. Allora qualcuno dinanzi a questo Vangelo, è un po' l'obiezione che è venuta fuori anche ieri, ma viene fuori sempre, quando si dicono queste cose, e spero che si dicano molto perché il Vangelo è questo, allora c'è sempre qualcuno che dice, ma allora se la salvezza non è questione di sforzarsi, di lottare contro tutte quelle cose che ci hanno insegnato, allora è tutto facile. Allora basta stare lì in un certo quietismo, magari anche continuando a peccare, aspettare che tanto Lui viene a riempire la mia pozzanghera. E no, non è così. Questo è una lettura un po' strana. Non è questo. Innanzitutto non è questione di peccare o di diventare miseri, ma di riconoscerlo, perché lo siamo già. Non abbiamo bisogno di fare chissà cosa, ci riusciamo benissimo. Ma poi Gesù dice lottate, guardate che ci vuole molto più forza per vivere da figli liberi e accettare di essere amati gratuitamente che vivere da schiavi facendosi zerbini di fronte a Dio. La libertà è sempre molto più dura che la schiavitù. Perché tu di fronte a Dio essere schiavo non ci vuole niente, basta che osservi i precetti, le norme. Abbiamo inventato la parola precetto nella Chiesa per dire assolvi almeno il compito domenicale, il precetto domenicale, come per dire poi sei a posto, capite? Abbiamo fatto del cristianesimo un precetto. Allora uno pensa che andando a messa la domenica, dicendo le preghiere di rito, facendo quelle quattro cose che mi sono state insegnate al catechismo, io sono a posto, Dio, ho messo a posto Dio. Questo vuol dire essere schiavi, e tutto sommato non ci vuole un granché a vivere da schiavi. Ma essere liberi è molto impegnativo. Vivere da figli è molto più impegnativo. Vuol dire assumersi le proprie responsabilità. Vuol dire soprattutto una cosa, vivere da figli e non da schiavi, vuol dire aver riconosciuto il Padre che ti ama, e questa sarebbe già una grazia. La seconda cosa è vivere da fratelli. È molto dura vivere da fratelli, molto. Capite che finché vivo da schiavo, di fronte a un padrone, gli darò quello che mi deve, no, dare le cose a Dio, mettere a posto le cose a Dio, ma poi io con Lui ho chiuso. Chi considera Dio un padrone, l'altro, il fratello, l'altro, chi gli sta accanto, è uno schiavo come me e non ha bisogno di nessuna attenzione. Ma se io mi scopro figlio di questo padre, l'altro allora diventa fratello. È un fratello da amare. Ma da amare quanto? Come lo ama il padre, cioè dando la vita. Capite che le cose si complicano un po'? Tra il vivere da schiavi e il vivere da figli. Io vivendo da figlio scopro fratello. Allora ci sarà un motivo per cui Gesù dice a questi che hanno partecipato tutti i giorni all'Eucaristia: abbiamo mangiato con te, bevuto, chiaro è l'Eucaristia questa. E a questi dice: voi non so di dove siete, allontanatevi da me, operatori di ingiustizia. Non basta avere un bel rapporto con Dio per farsi riconoscere da Dio. Perché Dio che cos'è? È l'amore. E Dio cosa riconoscerà? Soltanto l'amore. Allora, scoprirmi figlio vuol dire cominciare a farmi fratello dell'altro. E farmi fratello vuol dire cominciare ad amare il fratello come ama me Dio, cioè dando la vita. Qui il Vangelo è splendido in questo punto, è di una chiarezza disarmante. Traduciamo, è come se Gesù stesse dicendo: il vostro bel rapporto con Dio non vi permette, cioè non è un'assicurazione del farvi riconoscere un domani dal vostro Dio, perché sentite le parole: non vi conosco. Ma come? Ci siamo fatti un mazzo così tutta la vita per te, Signore. Quanti sacrifici per te. I religiosi, cioè i consacrati, abbiamo dato la vita per te. E Gesù dice: ma non vi conosco. Accidenti. Allora non è servito nulla. Nulla. A patto che non hai cominciato ad amare i fratelli. È conosciuto da Dio soltanto chi si fa fratello. Perché Dio ha soltanto figli, non schiavi. E avere figli vuol dire avere figli che hanno fratelli, perché siamo tutti figli del Padre, quindi tutti fratelli tra di noi. Per questo che dice: via da me, operatori di ingiustizia. Cosa vuol dire? Chi sono gli operatori di ingiustizia? Quelli che non operano la giustizia nei confronti degli altri. Chi non usa giustizia nei confronti degli altri, quindi dare a ciascuno il suo, ci fa perdere anche il rapporto con Dio. Guardate che l'altro ha un potere micidiale sulla nostra vita, sulla nostra salvezza, sulla nostra felicità, sul nostro compimento del cuore, sulla nostra vita eterna. L'altro ha un potere devastante, perché è un fratello. Non so se lo dicevo, adesso non so più dove dico le cose, ma ripetere giova. Poco tempo fa si parlava e una signora fa, dopo un po' di cose che diceva, ma lo diceva in tono non positivo, è abbastanza negativo, lo diceva: senta, ma io da quando comincio a sentire lei, probabilmente ha letto qualcosa, non so, e per me le cose sono peggiorate, perché io fino ad adesso dell'altro, di chi mi stava accanto, tutto sommato non è che mi interessasse poi tanto, no? Cioè l'importante è che io vivessi la mia vita con Dio, e le assicuro che io con Dio ho dato sempre tanto. Ho detto: ah, cioè il Vangelo adesso l'ha messa in crisi, come per dire: guarda che esiste anche il fratello, eh? Non si può dire padre senza prima dire fratello. Capite che le cose si complicano. Altro che stare lì, no, la critica che mi hai fatto anche ieri sera, non è questione di stare lì per continuare a peccare, continuare a fare la sua vita, tanto Dio mi ama e mi perdona. E no. Dio mi raggiunge e mi ama così come sono, ma questo amore adesso va ribaltato ai fratelli. È lì che mi gioco tutto. Operare la giustizia. E cosa vuol dire operare la giustizia? Ebbene, e qui Gesù chiama il cristianesimo. Matteo 25 lo dice chiaramente: dare da mangiare a chi ha fame, dare da bere a chi è setato, prendersi cura dei malati, cominciare a chiedersi cosa vuol dire essere carcerati in Italia oggi, rendersi conto cosa sono gli ospedali psichiatrici nelle carceri oggi italiane, che sono dei lager. Vuol dire forse smettere di rimandare gli stranieri a casa quando sbarcano le nostre coste. Vuol dire cominciare a abbassare un po' il proprio stile di vita per innalzare quello degli altri. Vuol dire forse non accumulare più perché gli altri cominciano ad avere qualcosa da mangiare anche loro. Il Vangelo su questo è chiarissimo. E chi non vive così è ingiusto. È ingiusto. E chi non vive la giustizia ha poco da vivere sul rapporto con Dio. Non c'è strada alternativa. È inutile avere un bel rapporto con Dio, con le proprie pratiche, e poi non essere giusti nei confronti dei fratelli. Ma tutti i fratelli, non quelli che scegliamo noi, perché l'amore non si sceglie. L'amore chiede di essere scelti dagli altri, da quelli che bussano alla nostra porta. Capite chi Gesù sta mandando via? Via da me, operatori di ingiustizia. Matteo 25 è più forte, dice via da me maledetti, perché chi non benedice il fratello è maledetto, non da Dio, dalla vita, perché una vita giocata sull'accumulo, su un alto tenore di vita, sull'ingiustizia, ti maledice la vita da solo. E allora capite che ci vuole molta forza, Sgonfiarsi dal proprio fariseismo è una lotta dura, ma è l'unica possibilità per entrare in Cristo. Noi siamo amati, siamo accolti in questo amore. E chi fa esperienza di questo amore, allora comincerà a riversarlo anche sugli altri. Va detto, a mo' di conclusione, va anche detto che questo allontanatevi, Gesù è molto duro, però entriamo nella logica evangelica. Gesù non maledice nessuno, perché è la vita che ci maledice. Pensate a questo proposito, quella bellissima parabola che troviamo sempre in Luca, guarda caso, al capitolo 14, del ricco fattore, no? Del ricco contadino che ha avuto un'annata splendida e dice: cosa faccio di tutti questi beni che adesso io ho già accumulato, ma accumulo ancora di più? Butto giù i miei granai, ne costruisco di altri. E Gesù dice: ma stolto, tradotto vuol dire stupido, ma non ti accorgi che la vita si gioca nel dono e non nell'accumulo? Chi accumula muore. Infatti dice: stanotte ti sarà chiesta la tua vita. Non perché Dio punisce chi accumula, ma per dire che chi accumula per sé, senza arricchire gli altri, ha la vita perduta, la vita persa. Ma quanto è difficile far passare questa idea, anche tra noi cristiani. Ditemi quante volte ci fermiamo su queste questioni di economia, perché questa è economia spiccia. Un'economia un po' strana, quella del Vangelo. Dice che se trattieni, perdi. Se doni, viene moltiplicato. Moltiplicare la vita, soltanto se viene donata. Però si parla un pochino poco di queste cose. Perché abbiamo troppi interessi, no? Troppi interessi. Allora, questa è anche la Chiesa, ha avuto una grande responsabilità in questo. Per secoli, visto che era troppo interessata in questione di beni, Allora ha preferito spostare la questione sulla sessualità, ad esempio, no? Cosa che Gesù non parla mai nel Vangelo di queste cose. Ma noi abbiamo riempito tomi di teologia morale su queste cose. Mentre una riga sì, una riga no, Gesù parla di come gestire i beni, di cosa fare dei propri denari. Gesù ne parla sempre. Tantissimo. Ma se ne è parlato sempre pochissimo. Allora a questi dice, via da me, maledetti, in Matteo 25, e qui, via da me, non vi conosco, non vi conosco. Per cosa vuol dire non vi conosco? Non siamo dello stesso mondo. Io sono del mondo di Dio, che dà la vita per gli altri, che si è fatto povero per arricchire gli altri. Voi che vi state giocando la vita in un altro modo, non vi conosco, non siete della mia famiglia, dice Gesù. Perché l'amore conosce soltanto l'amore, affinità. A chi non è nell'amore non può essere conosciuto da Dio. Chi accumula, chi si gioca tutto nell'egoismo, nell'autocentrismo, questi non possono essere conosciuti da Dio. Non possono. Anche se fanno tante cose per Dio. Allora, come leggere questo allontanatevi da Dio? Come una minaccia? Come un deterrente? No. È un atto di misericordia. È ancora un atto di misericordia. Perché Gesù dice, chissà, quando sarai allontanato, quando sarai fuori, con questa immagine di stridori di denti, allora chissà che la volta buona che ti accorgi che hai bisogno anche tu di essere raggiunto dall'amore. Capite? Gesù dice, andate fuori, andate a prendere l'ultimo posto e chissà che vi rendete conto finalmente in cosa consiste la salvezza, nel lasciarsi raggiungere dall'amore per poter amare. Allora è un atto di misericordia sbatterci fuori, perché chissà che una volta fuori riconosciamo la verità. Per questo che dice poi, gli ultimi saranno i primi. Allora chiediamo la grazia di essere anche noi sbattuti fuori, di occupare l'ultimo posto, perché soltanto in quel momento, chissà che la volta buona, che una voce ci raggiungerà, l'amore ci raggiungerà e verrà a dirci, vieni a occupare il primo posto. Vi ricordate la parabola dell'invitata a nozze? Perché occupi il primo posto? Perché ti fai buono Dio con i tuoi atti religiosi? Perché? Il fariseo in Matteo, in Luca 17, in Luca 18 non torna a casa giustificato. Perché devi occupare il primo posto? Vai all'ultimo. Sentiti ultimo, fragile, limitato, sporco, peccatore. È lì che sentirai questa voce. Vieni avanti, il regno è per te. Come l'ha detto al ladrone. Oggi sarai con me in paradiso. Allora ogni volta che faremo verità in noi, andremo a occupare, ma non perché lo vogliamo, perché basta riconoscerlo, che siamo all'ultimo posto, sentiremo anche per noi una voce che ci dirà, oggi, adesso, sei con me in paradiso.